Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Abbiamo oggi la grazia di celebrare insieme la Santa Eucaristia con i nostri fratelli e amici della Chiesa di Cefalù e celebriamo pensando e pregando per tutta la Chiesa e le Chiese della Sicilia. E oggi abbiamo anche la memoria di San Giovanni Bosco.
Dal primo libro dei Maccabei, capitolo 12, versetti dal 24 al 53. Gionata ebbe notizia che i generali di Demetrio erano ritornati con forze più numerose di prima per ritentare la guerra contro di lui. Egli si mosse da Gerusalemme e andò loro incontro nella regione di Amat, perché non volle dare loro il tempo di penetrare nella sua regione. Mandò nel loro campo delle spie, le quali tornarono annunciando che essi stavano disponendosi per dare loro l'assalto di notte. Quando fu il tramonto, Gionata comandò ai suoi di vegliare tutta la notte e di stare con le armi pronte per la battaglia, e dispose sentinelle intorno al campo. Ma anche gli avversari seppero che Gionata e i suoi uomini stavano pronti per la battaglia. Furono presi da timore, si persero d'animo, accesero fuochi nel loro campo e fuggirono. Gionata e i suoi uomini non si accorsero di nulla fino al mattino, perché continuavano a vedere il bagliore dei fuochi. Gionata allora si diede a inseguirli, ma non poté raggiungerli perché avevano passato il fiume Eleutero. Gionata allora piegò sugli arabi, chiamati Zabadei, li assalì e si impadronì delle loro spoglie. Poi ripartì e andò a Damasco e si diede a percorrere tutto il paese. Anche Simone fece una spedizione, marciando fino ad Ascalon e ai vicini posti di guarnigione. Poi piegò su Giaffa e la conquistò. Aveva sentito infatti che avevano intenzione di consegnare la fortezza ai partigiani di Demetrio, perciò vi pose una guarnigione per presidiarla. Quando Gionata fu di ritorno, radunò in assemblea gli anziani del popolo e deliberò con loro di costruire fortezze in Giudea, di sopraelevare le mura di Gerusalemme e di alzare una grande barriera tra la città e la cittadella, per separare questa dalla città, affinché fosse isolata, così che non potessero più né comperare né vendere. Si organizzarono dunque per ricostruire la città e poiché era rovinata parte del muro sul torrente dal lato orientale, Gionata allestì il cosiddetto Cafenatà. Simone a sua volta ricostruì a Didane e la Sefela, fortificandova e applicandovi porte e sbarre. Intanto Trifone cercava di diventare re dell'Asia, cingere la corona e stendere la mano contro il re Antioco, ma sospettava che Gionata glielo impedisse e nel caso gli muovesse guerra. Perciò cercava di averlo nelle mani e di eliminarlo. Si mosse dunque e venne a Bezzean. Gionata gli uscì incontro con 40.000 uomini scelti e inquadrati e venne a Bezzean. Trifone, vedendo che era venuto con un numeroso esercito, si guardò bene dal mettergli le mani addosso. Anzi, lo ricevette con molti onori, lo presentò a tutti i suoi amici, gli offrì doni e ordinò ai suoi amici e alle sue truppe di obbedirgli come a lui stesso. Disse a Gionata: «Perché mai hai disturbato tutta questa gente, non essendoci guerra tra noi? Su, rimandali alle loro case, scegliti pochi uomini che ti accompagnino e vieni con me a Tolemaide. Io te la consegnerò insieme con le altre fortezze e il resto dell'esercito e tutti i funzionari. Poi tornerò indietro e partirò. Sono venuto appunto per questo». Gionata si fidò di lui, fece quanto aveva detto e rimandò le truppe che tornarono nella Giudea. Trattenne con sé 3.000 uomini, di cui 2.000 li lasciò in Galilea e 1.000 andarono con lui. Ma appena Gionata fu entrato in Tolemaide, i cittadini chiusero le porte, lo catturarono e passarono a fil di spada quanti erano entrati con lui. Trifone mandò poi truppe e cavallerie in Galilea e nella grande pianura per sterminare tutti gli uomini di Gionata. Ma costoro, avendo saputo che era stato catturato e che era ormai perduto insieme a quelli che erano con lui, incoraggiatisi l'un l'altro, si presentarono inquadrati, pronti alla battaglia. Gli inseguitori li videro decisi a difendere la loro vita e tornarono indietro. Così tutti giunsero senza molesti in Giudea, piansero per Gionata e per quelli della sua scorta e furono presi da grande timore. Tutto Israele si immerse in un lutto profondo. Tutte le nazioni intorno a loro cercarono subito di sterminarli, dicendo appunto: non hanno più né capo né sostegno, scendiamo ora in guerra contro di loro e così cancelleremo dagli uomini il loro ricordo. Parola di Dio.
Oggi vediamo la fine della carriera di Gionata. Forse lo credono addirittura già morto, anche se non è ancora morto, e comunque la sua carriera è conclusa. Io ricordo due punti che mi parlano importanti per lo sviluppo di tutto il racconto, sia per l'autore ma anche per le nostre considerazioni, come cambiano le cose dalle intenzioni originarie a tutto il resto, ed effettivamente uno sviluppo anche logico. Il primo passo che voglio richiamare, giusto per introdurre il brano di oggi, è al capitolo 10, i versetti dal 18 al 21, quando il re Alessandro di Siria nomina Gionata sommo sacerdote. Questo ha delle conseguenze molto grosse, anche se l'autore non le ricorda, all'interno di Israele, delle classi sacerdotali, eccetera, notavamo già, ecco, Gionata indossò le vesti sacre nel 7° mese. E il secondo passo che volevo ricordare è al capitolo 11, versetto 57, il giovane Antioco, siamo andati, non è più Alessandro, è il giovane Antioco, sempre di Siria, scrisse a Gionata: ti confermo il sommo sacerdozio e ti faccio capo dei 4 distretti. E poi altri titoli che riguardano la dignità, amico del re, eccetera. Ma questo ti faccio capo dei 4 distretti è un ulteriore importante cambiamento, e lo vediamo in atto oggi, cioè non riguarda semplicemente la Giudea o una sua limitata indipendenza, qui riguarda i distretti oltre la Giudea. Lui è il capo sotto il re. E c'è anche il versetto 59 dello stesso capitolo 11:59, perché anche Simone viene nominato lo stratega, il governatore, diciamo, della costa, non semplicemente della Giudea, della costa. E infatti si occupa delle città della costa fino a Giaffa, e vediamo anche oggi. Questo è un grosso, un ulteriore cambiamento nell'azione, ecco, di Gionata in particolare. Ecco, lascio a voi la parola per quello che possiamo raccogliere, le osservazioni che possiamo fare sul brano di oggi, il capitolo 12, dal versetto 24 in avanti.
Può aggiungere anche un altro particolare, in questo senso appunto sono Gionata e Simone descritti nelle funzioni che a loro sono state affidate dal re rispetto ai territori, alle province, e anche al versetto 25 dice il testo, l'autore, che Gionata si muove da Gerusalemme e va incontro ai generali di Demetrio, che abbiamo già visto alla fine del capitolo 11, in una battaglia che non è stata risolutiva, perché li ritroviamo qui. e comunque che va incontro a loro perché non vuole dare il tempo di penetrare nella sua regione. È un'osservazione che va rilevata, sono le regioni a lui affidate, ma c'è la sua regione che probabilmente è la Giudea, non vuole che vadano nella regione che, nella quale Jonathan, diciamo, è a casa sua, un governo con i suoi, la considera come sua regione. C'è una differenza, infatti si vedrà poi anche finite le battaglie. Versetto 35, ci sarà la preoccupazione di fortificare tutta questa regione, la sua regione. E poi c'è la battaglia finale, l'inganno perpetrato da Trifone contro Jonathan, con il quale viene fatto poi prigioniero. Beh, qui ci sarebbero tanti particolari, però io mi sono fermato soprattutto sulla fine di questo brano. Tutto Israele, dice il versetto 52, si immerse in un lutto profondo. Ancora una volta, sempre sottolineato, tutto Israele, mentre sappiamo che non è unito Israele. Ci sono quelli della cittadella, ci sono ancora i filoellenisti, eccetera, e che questi probabilmente non gioiscono della fine di Giona, della prigionia di Jonathan. Però per l'autore tutto Israele. E poi l'ultimo versetto, tutte le nazioni intorno a loro cercarono subito di sterminarli, che può essere anche l'introduzione a quello che seguirà, poi a Simone che prende il posto di Jonathan nella difesa di Israele, ma può anche essere letto come un richiamo all'inizio del libro dei Maccabei. Io l'ho letto anche così, al capitolo primo, ai versetti, mi pare, 11 e 12, nei quali si ricordava la posizione all'interno di Israele dei filoellenisti che cercavano alleanze con le nazioni che ci stanno intorno, perché da quando ci siamo separati da loro ci sono capitati molti mali dalle nazioni intorno. E qui vediamo che la situazione non è risolta, si ritorna lì. Le nazioni che sono intorno, l'espressione è la stessa, cercano di sterminarli, si ritorna da capo. Probabilmente l'intenzione dell'autore è introdurre poi l'opera di Simone che seguirà, però intanto ammette, forse implicitamente, indirettamente, che anche l'azione di Jonathan, tutta l'opera di Jonathan, non è servita a questo scopo, e comunque rimane sempre questo grosso problema del confronto di Israele con le nazioni intorno.
Ha detto ovviamente Giovanni che qua si chiude la carriera di Jonathan, di fatto, perché fra poco verrà proprio ucciso. Allora mi era venuto un po' da pensare, insomma, questo personaggio non è che mi abbia fatto impazzire come persona, no? E mi ero fermato un attimo a riflettere sulla persona, su Jonathan. E volevo dire una cosa anche il contesto rispetto a Giuda cambia, sono diversi i due fratelli, ma qui si parla molto di tutto il periodo di Jonathan, molto di nemici, l'aspetto dell'ellenizzazione, del culto costretto è molto sullo sfondo. Qua ci sono attacchi molto di nemici. Comunque, tutto ciò premesso, Jonathan, pensando a lui, mi è venuta in mente quella parola di Gesù al capitolo 11 di Luca, quando dice: se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli. Ecco, io non so se Jonathan fosse buono o cattivo, diciamo che era una personcina con tanti aspetti nella persona, come viene presentato dall'autore, ma certo ha combattuto, ha cercato di dare il bene ai suoi figli, all'Israele. Questo si vede nel lutto e si vede nel rischio enorme appena Jonathan muore, l'attacco immediatamente al popolo.
Ma io per questa morte di Jonathan, morte, poi adesso non ancora morto, ma insomma questa, no, poveretto, no, esultato, no, però non riesco a sottrarmi dal pensiero, da una certa analogia con Giuda, quando appunto dopo quell'alleanza, quelle amicizie di fatto vengono meno. E anche questo grande, cioè Jonathan mi sembra che sia presentato soprattutto come un grande diplomatico, un grande politico che riusciva, insomma, forse è l'aspetto predominante per come è raccontato. A questo punto proprio lì cade, no? Perché dice si fidò di lui, si fidò di Trifone. E lì ha preso, è stato il grande sbaglio evidentemente come presentato, perché appunto rimanda l'esercito. Tra l'altro quei 40.000 che vanno con lui mostra che all'inizio, cioè, era molto guardingo, ecco, poi invece si fida ed è la sua fine. E quindi io non riesco a sottrarmi appunto da quest'idea, ecco, che quando fanno alleanza con altri poi di fatto finiscono. Ecco, invece due note sugli ultimi versetti, che mi sembra che ci siano sempre dietro questi testi antichi, cioè il grande lutto a me ha ricordato molto il lutto di Giacobbe della Genesi, perché detto allo stesso modo ci fu un grande lutto, o videro un grande lutto, insomma. E invece l'ultimissimo versetto, quando dice che i popoli attorno volevano sterminarli, mi sembra che sia esattamente quello che dice il Salmo 82, quelle parti lì, quando dice, quando fa tutto l'elenco dei popoli attorno, dice: contro il tuo popolo tramano congiure, hanno detto venite, cancelliamoli come popolo, più non si ricordi il nome di Israele. Hanno tramato insieme concordie, eccetera. No, per dire come dietro questi testi mi sembra che ce ne siano altri, ecco.
Anche io, essendo molto perplessa su questo ciclo di Jonathan, che è durato anche parecchio, mi è venuto da fare alcune considerazioni generali. Ho visto che il Martini riporta, senza approvare, una tesi che direbbe, un po' come forse accennava Barbara, che Jonathan e cade nelle mani dei nemici come punizione per aver fatto alleanza con Roma e con Sparta, perché viene subito dopo. E Martini non la prova, però lo riporta, quindi qualcuno degli antichi lo diceva, perché evidentemente un po' di disagio su queste azioni diplomatiche, che sono sempre comunque, almeno nella controparte, alleanze false, o quasi sempre, tradimenti, poi si passa dalla parte dell'uno, poi si passa dalla parte dell'altro. E quindi si dice che c'è un grande lutto per Jonathan, ma non c'è un'elegia, mentre per Simone sappiamo che c'è una grande elogio alla fine. Anche il confrontare forse le due figure è utile per capire il giudizio dell'autore, non lo so. In ogni caso, la mia considerazione generale si è concentrata ancora una volta sul fatto che in quest'epoca non ci sono profeti, mentre nei libri dei re, nonostante si raccontino tutti i peccati dei re, e qui invece non si dice che sono peccati, non c'è un giudizio dell'autore, nei libri dei re si dice che il Signore mandava ogni mattino incessantemente profeti ad ammonirli, qui in più parti si dice che non c'era profeta. Per esempio, al capitolo 14 c'è un versetto che secondo me è molto illuminante, il versetto 41, dice che Demetrio confermò a Simone il sommo sacerdozio, poi dice: aveva udito che i giudei e i sacerdoti avevano approvato che Simone fosse sempre loro condottiero e sommo sacerdote, finché non sorgesse un profeta fedele che fosse comandante militare, avesse cura del santuario, eccetera, eccetera. Quindi, comunque, anche se si capisce che l'autore appoggia l'opera dei Maccabei, però insieme, parallelamente, ammette che la loro opera è un'opera di iniziativa comunque loro, ecco, senza la guida di un profeta.
Siamo costretti a concludere. Io riprenderei quello che diceva Anita, perché mi accodo alla prima osservazione, cioè qui non si tratta, a mio parere, del problema delle alleanze. Le alleanze ci sono state, ma del fatto che, che a Jonathan è un governatore di molte regioni e quindi, come vediamo, si muove tranquillamente. Va a Damasco, poi se la prende con gli arabi nabatei, non si capisce perché, fa bottino lì. Cioè, diciamo, è un funzionario e governatore del re, dell'impero. Non ha una responsabilità solo sulla Giudea, ma è responsabile e difatti si muove tranquillamente, va fino a Hamat, poi a Damasco, come se fosse a casa sua, c'ha gli eserciti con lui. Quindi, e nello stesso tempo però il problema dell'impero rimane sempre aperto, perché i partigiani di Demetrio ci sono e saltano fuori, anche con Simone, per esempio, al versetto 33, anche Simone è un responsabile di un'altra zona e va ad Ascalon, eccetera, poi a Giaffa, conquista Giaffa, poi dice al versetto 34, aveva sentito infatti che avevano intenzione quelli di Giaffa di consegnare la fortezza ai partigiani di Demetrio che ci sono. Il regno è sempre conteso e perciò Jonathan, che sta dalla parte naturalmente di Antioco, è coinvolto nelle vicende del regno ancora di più. A me sembra questo uno dei risultati, cioè lo sviluppo, se noi andiamo a pensare al tempo di Mattatia, per quali ragioni, non dico che l'autore pensi negativamente, né io voglio esprimermi in modo negativo, non lo dico, cioè, dico forse lì vuol far anche vedere questo, ci può far vedere questo. Hanno cominciato con una scelta, certamente non condivisa da tutti, ma legittima, potremmo dire, di difesa per la legge, eccetera. Poi uno Stato indipendente, adesso sono dei funzionari dell'impero e sono ancora più coinvolti dentro alle lotte per l'impero. E in fondo Jonathan finisce per questo. Perché? Perché l'autore dice questo, perché Trifone, che aveva intenzione di approfittare della giovane età di Antioco e quindi di prendere il regno, temeva che Jonathan gli si sarebbe opposto, perché Jonathan è un fedele di Antioco, il potere che Jonathan ha dipende da Antioco e quindi teme che Jonathan comunque possa essere un avversario e perciò lo cattura, lo fa fuori. E quindi è coinvolto nella lotta ancora più direttamente non è a difesa della Giudea di per sé. In un certo senso anche questo però avviene, perché è chiaro che tu per difendere bene la Giudea devi allearti anche con Roma, perché hai bisogno di un protettore, la Giudea è troppo piccola. E poi qui invece ha un grande incarico. La seconda osservazione che faceva Anita, anch'io l'avevo, mi sembra che sia importante, e cioè anch'io l'ho sentito così, i versetti, due versetti finali, nel versetto 52, cioè il grande lutto, e il versetto 53, tutte le nazioni, in modo molto esagerato, tutte le nazioni dicono cancelliamo il nome di Israele. Io lo sento come un modo di interpretare in senso biblico quello che succede. È un modo per interpretare in senso biblico, biblico-teologico, quello che succede. Però ci sono enormi differenze, i testi che ha richiamato Anita, cioè proprio questo richiamo, da un lato mostra, a mio parere, l'intenzione dell'autore, che con questo eco vuole interpretare in senso positivo, in senso, diciamo, della storia biblica nazionale di Israele, ma dall'altro questo richiamo costringe a fare il confronto. Il lutto di Giacobbe non ha niente a che vedere con questo lutto, che lui è morto perché, per motivi ben diversi, per contesti ben diversi. Cioè, il richiamo alle scritture o al Salmo, ecco, è un richiamo molto importante per l'autore sicuramente, ma anche costringe al confronto, a pensare se questo richiamo è legittimo, in che modo tu usi le antiche scritture per giustificare o per interpretare il presente.